Libri ribelli.
Giocare col mondo facendo a pezzi, bambini che uso e ha ridotto già vecchi.
Libri ribelli.
La banda Bonnot di Bernard Thomas. Capitolo 10, parte seconda. I banditi erano stati ricondotti nella piccola sala degli accusati. Mentre vi entro ho un moto di ripulsa, continua Rivette. Le 50 guardie municipali preposte alla nostra sorveglianza vi hanno bevuto e mangiato abbondantemente. Per terra sono sparsi gusci d'uovo, croste di pane, pezzi di carta unti. Tanfi di aglio, di pipa fredda e di vino a buon mercato infestano l'aria. Aprite la finestra e o almeno date una scopata, l'implorai. L'ufficiale di servizio ci espresse il suo rammarico. I suoi uomini hanno la consegna formale di non perderci di vista. In questo lezzo Desmoulins, il noto incisore, visitatore delle prigioni, viene a trovare me e Kilbacicche. Del resto, questa sera, molte personalità si sono preoccupate di venire a vedere i prigionieri da vicino. Egli è accompagnato, per qua grazia, dal principe Jaime di Borbone. Tutti e due hanno con sé qualche ghiottoneria, ma restano di sasso. Calemin de Boe e io siamo presi in una discussione sul saggio di una morale senza obblighi e sanzioni di Guyot. Le guardie si mostrano nervose, inquiete, una strana febbre ci pervade. Ci mettiamo a parlare a voce alta, molto alta. Il chiasso delle nostre voci giunge fino alla stanza vicina, dove è rinchiuso Kilbacicche. Egli viene alla porta che ci separa, ci guarda con curiosità, infine mi sorride dolcemente e si allontana. Sudì si associa a noi, esibisce tutto il suo repertorio di gergo. Parliamo così forte e così a lungo di cose che non riguardano assolutamente il processo che una guardia preoccupata va a cercare l'ufficiale di servizio. Questi ci ascolta per un quarto d'ora, alla fine accenna un sorriso stupito e se ne va con aria indulgente. Durante questo tempo, vicino a noi, ascolto Match, che fa progetti. Se non sarà ghigliottinato, tutto va bene. In galera otterrà un permesso e si darà al giardinaggio o all'allevamento del bestiame, che è sempre stato il suo sogno. Di tanto in tanto un tuffo al cuore mi ferma le parole sulle labbra. Molti di questi giovani che parlano, che pensano, che ridono, sono destinati alla ghigliottina. Quello là, Raymond, più non curante, non potrà sfuggirvi. Il giorno cominciava a spuntare quando i giurati, con il presidente in testa, ritornarono nella sala delle assise. In un gelido silenzio essi lessero, come una lenta salmodia, le risposte alle 383 domande. Improvvisamente un nome squillò molto alto. «Signora Maître Jean!» Sono presa da una sorta di svenimento. Finalmente è finita. Mi affretto, corro verso la porta, mando con la punta delle dita al volo un bacio a Kilbacicche. Faccio un cenno amichevole a tutti gli altri e passo via, veloce, veloce, molto veloce. Ho fretta di sapere. Nel corridoio prospiciente la sala d'udienza si affollano delle guardie comandate da alcuni ufficiali. Dietro di me arrivano Rodriguez, Marie Villemin e la piccola Barbe Leclerc, l'amante di Match. E, brutale, la porta si richiude. Ho capito, noi siamo assolti. E siamo i soli ad essere assolti. Un singhiozzo, un grido. E Kilbacicche? Uno degli ufficiali si va avanti. Non piangete, signore Kilbacicche. Sarà condannato, poco severamente. 6 mesi, 1 anno forse, molto poco. Sarà libero contemporaneamente a voi. Non piangete. La porta che dà sulla corte d'assise si apre. Vedo la luce grigia di un'alba sinistra. Ascolto la voce monotona del presidente. L'avvocato Haddad mi ordina di alzarmi e poi di sedermi di nuovo. Mi suggerisce, rispondete sì, rispondete no, ringraziate. Ho saputo più tardi che la sala era piena di artisti celebri, di persone di mondo che avevano pranzato lì e bevuto champagne tutta la notte. Non ho visto nulla, io piangevo, piangevo. Poi ci ordinarono di uscire. Non rivedemmo gli altri neppure per un minuto. Uno degli assolti non doveva del resto andar molto lontano, era Rodriguez. Nonostante il verdetto di Parigi, una condanna a 8 anni di galera per fabbricazione di moneta falsa lo aspettava alle assise di Lilla. Quando verrà liberato, si guadagnerà il pane onestamente. Nel 1968 è sempre arzillo e allegro. Recentemente è stato anche intervistato dalla televisione. A parte le 4 assoluzioni, il verdetto era il seguente. Eugène Dudonné, Raymond Calamine, André Soudy e Lee Monnier condannati a morte. Édouard Caroui e Metz, il cuciniere di 22 anni, condannati ai lavori forzati a vita per l'uccisione di Thiais. Metz andrà in galera. Diventerà cuoco del governatore generale della Cayenne. Evaderà nel 1931 e morirà 2 anni più tardi. Vedremo in seguito ciò che avvenne dei 4 condannati a morte e di Caroui. De Boe, di 24 anni, tipografo, belga, 10 anni, per aver negoziato i titoli di Rouet-Ordener e per la partecipazione all'affare fallito di Arnay Leduc. Verrà liberato prima del tempo per buona condotta. Durante tutta la durata del processo, le corporazioni di tipografi belgi e francesi l'hanno difeso con accanimento. Riprenderà il suo lavoro a Bruxelles e si sposerà. È sempre vivo. Ha orrore di parlare del passato. Bernard, il duro d'orecchi, 22 anni, naturalista, 6 anni per furto d'armi. Poyet, 32 anni, il comico della banda che percorreva le campagne vendendo canzoni, 5 anni per furto d'armi. Crozat de Flory, 26 anni, giovane traviato di buona famiglia, 5 anni per aver negoziato i titoli rubati a Thiais. Detweiler, 36 anni, il meccanico di Bobigny, presso il quale era stata nascosta la Delaunay della Rouet-Ordener, 4 anni. David Belloni, 27 anni, aiuto farmacista, il principale negoziante dei titoli della Rouet-Ordener che conobbe Bonneau a Lione, 4 anni. Gauzy, il commerciante in saldi di Vry, per il fatto che Juin è morto vicino casa sua e per aver ospitato Bonneau 18 mesi. Non vivrà fino alla vecchiaia. Rimesso in libertà l'8 luglio 1913, aprirà un nuovo negozio di saldi in Avenue d'Ivry. Alcuni giorni più tardi incontrerà un tale chiamato Mazoyer, ex ispettore della Sûreté, cacciato dalla polizia per sottrazione di fonti e diventato spione, che gli proporrà di lavorare per lui. Gauzy andrà in collera e tratterà l'ex ispettore da confidente e da venduto. Si ha un bell'essere stati cacciati dalla casa per indelicatezza. Queste sono cose che non si sopportano. Gauzy, sotto gli occhi del fratello, riceverà 3 pallotte nel ventre e ne morirà. Jourdan, 25 anni, girovago, colpevole di aver ospitato Bonneau in Rouet della Tour d'Auberge, 18 mesi. Reinhard, 32 anni, fonditore a Nancy, colpevole di aver dato asilo a Dudonné 1 anno. Rimbaud, 25 anni, chincagliere a Livry, poi impresario di traslochi, quindi gestore di un'officina di riparazioni presso la quale ha lavorato Caroui verso la fine del 1911, specialista nel traffico d'armi e gran fornitore di Browning per la banda, aveva dato manifestazioni di follia prima del processo. Era per il momento internato. Godorowski, infine, 26 anni, vaga comparsa, era fuggito. Non lo si ritroverà mai. Victor Kilbacike, per niente, solo perché bisognava pure che la giuria fosse coerente con l'assurda teoria che faceva di lui un capobanda, 5 anni. Il giorno dopo la liberazione di Rirette, egli le farà pervenire un biglietto tramite il suo avvocato. Amica mia, sono felice della tua libertà e di rimanere solo a soffrire. Tutto finirà. Io ritornerò. Conservami l'affetto delle bambine. Approfitta del sole, dei fiori, dei bei libri, di tutto ciò che c'è caro. Ma io ti chiedo un grande favore, non ritornare mai, mai in questo ambiente. L'iletto obbedirà, lavorerà onestamente e morirà con la mente viva e carica di ricordi, quasi cieca, in una casa di riposo della periferia sud, il 15 giugno 1968. Non rivedrà mai più Victor. Questi, che già era ben avviato nel 1913, diventerà un rivoluzionario di professione, un rivoluzionario, ahimè, troppo sovversivo e troppo onesto per sopportare le burocrazie. Cosa che lo condurrà molto spesso in prigione. La sua vita, che racconta nelle sue memorie di un rivoluzionario, è già di per sé un romanzo. La corte lo spedisce alla centrale di Melun. Ne esce nel 1917 e va a stabilirsi a Barcellona, dove lavora come tipografo e partecipa all'insurrezione anarchica del luglio 1917. La repressione è feroce. Cerca di recarsi in Russia per combattere sul fronte dell'Est, passa perciò in Francia, ma viene subito internato per 2 anni a Précigné, nella Sarthe. Pietroburgo, Mosca, la Terza Internazionale. Diverse opere sul marxismo, dal gennaio 1919, data della sua entrata in Russia, al 1926, tutto va bene, ma viene escluso dal partito per trotskismo ad opera di Stalin, che comincia le sue purghe. Nel 1933 viene spedito per 3 anni nelle colonie penali della Siberia. Nel 1936 i suoi amici riescono a farlo liberare. Si rifugia di nuovo in Francia e vi resta molto attivo fino al 1941, data in cui la guerra lo costringe a fuggire. Termina i suoi giorni in Messico, dove è morto il 17 novembre 1947. Però Victor non era stata l'unica vittima di un giudizio incoerente. Non appena la lista delle pene fu pronunciata, Dieudonné scattò. «Sono innocente!» gridò. Non fu affatto ascoltato. Fu allora la volta di Raymond La Scienza, il bebè roseo e paffuto, giudicato ridicolo dalle belle signore e dai bei signori delle assise, che si alzò per dire: «Non ho nulla da aggiungere alla mia difesa, ma Dieudonné non è l'assassino del fattorino Cabi». Gridò in un silenzio stupefatto: «Dieudonné non c'era in Rue Ordener. Quelli che hanno fatto il colpo siamo stati Garnier e io. Sono io che mi sono impossessato della borsa. Vi giuro che Dieudonné è innocente. Egli non era con noi. Sono pronto a testimoniarlo per iscritto. Lo scriverò domani al procuratore generale». Poi, dopo una pausa: «Cosa può valere la testimonianza di Cabi? Non ha mai dato i miei connotati». L'uditorio, sconvolto, frenetico, batté le mani, urlò e pretese in cambio del bel colpo di scena che era riuscito a commuoverlo la soluzione di Eugene. Era troppo tardi, il processo era chiuso, la farsa era finita, impossibile tornare indietro. L'avvocato De Moro, Giafferri, si agitò come un ossesso, invano. La legge pare si opponeva a una revisione del caso di Dieudonné, cioè alla giustizia. L'udienza fu tolta alle 8:30 del mattino. I colpevoli, o quelli giudicati tali, furono ricondotti nelle loro celle, in un caos indescrivibile. 2 ore dopo, un guardiano, attirato da strani rumori, entrò nella cella di Carui. Una strana schiuma verde usciva dalle labbra dell'Ercole. I suoi denti mordevano convulsalmente un pezzo di stoffa. Questa volta il giovane belga, che non poteva sopportare di vedere gli uccelli in gabbia, era riuscito a fuggire. Nonostante tutte le perquisizioni, si era potuto procurare con qualche stregoneria un po' di cianuro e l'aveva nascosto nel tallone di una scarpa. Qualsiasi cosa era meglio della prigione. Il dottor Paul ebbe un bel fargli bere latte e somministrargli antidoti. Carui morì alle 9 del mattino. L'orco, di cui le madri si servivano per minacciare le figliolette che non volevano dormire, il giovane operaio Vallone, che tanto amava le strade della libertà, non avrebbe più fatto paura a nessuno. Alcuni giorni più tardi, Jean Belardi, quella Jeanne che egli aveva comunque un po' amato, che l'avesse lasciata all'orologio, riceveva la sua ultima lettera. Vi parlava di Raymond, che fischiettava: «Non andremo più al bosco», rientrando in cella. «Il vostro nemico siamo noi stessi», concludeva. «Ho avuto delle debolezze e questo mi rende triste. Saluta tutti coloro che mi hanno conosciuto, di loro che Karwi non è un malvagio. Essere forte e morire è comunque duro. Il giorno stesso Le Temps pubblicava alcune righe che aveva spedito a Zevaes, il suo difensore, assieme alla lettera destinata a Jean. Ho rivissuto stanotte tutta la mia misera vita. Ho avuto poche gioie, poche felicità. Ve lo confesso dal profondo della mia coscienza. Forse ho commesso degli errori. Tutti i miei sogni di felicità sono crollati nel momento in cui credevo stessero per diventare realtà. È per questo che, non avendo conosciuto le gioie della vita, lascerò il regno degli atomi senza rimpianti. Post-scriptum. Dieudonné è innocente. Nessuno saprà mai se Karwi ha strangolato con le sue mani il possidente di Thiais in un momento di rabbia, o se non ha fatto che secondare l'azione di Medj, ma di certo egli aveva un cuore. L'avvocato De Moro Giafferti si affrettò ad aggiungere questa testimonianza a favore di Dieudonné a tutte quelle su cui si fondava il ricorso di grazia da lui sollecitato al nuovo presidente della Repubblica Poincaré, da poco succeduto a Fayers, dopo quello che avevano scritto Bonnot, Garnier e Karwi, dopo quello che avevano detto Marie e Raymond durante il processo. Forse un barlume di ragione o di intelligenza si sarebbe fatto strada? Forse si sarebbe infine riconosciuto che Eugene era colpevole solo di essere stato amico dei criminali? Gli altri tre condannati a morte passarono 2 mesi tranquilli in prigione. Questa villeggiatura forzata non sembrava spiacevole, si sarebbe detto. La stessa prospettiva della ghigliottina non pareva preoccuparli. Mounier faceva ginnastica molte volte al giorno per mantenersi in forma. Soudy giocava a Manille con i suoi secondini. Li faceva ridere, raccontando loro la sua vita. Raymond invece preferiva discutere con le guardie di filosofia, ma poiché quelle brave persone non sempre lo seguivano nei suoi ragionamenti, si rifugiava spesso nella lettura, in particolare della Revue des Deux Mondes e di Élisée Reclus. Fu l'unico dei tre che rifiutò di sollecitare la grazia presidenziale, riteneva questo gesto e queste parole umilianti e indegne di lui. Avevano l'anima pura e spensierata delle persone che hanno compiuto il loro dovere fino alla fine e che moriranno tranquille, poiché non hanno niente da rimproverarsi. Un prete, l'abate Jespy, venne a tormentarli ogni tanto. Lo accolsero con gentilezza, chiacchierando senza impegno. Verso la metà del mese d'aprile, su richiesta dei loro difensori, redassero i propri testamenti. Mounier, che non aveva mai avuto altro che delle idee ingenue e una grossa pistola, lasciò in eredità alla società entrambe. Io affido alla società, scrisse, il mio ardente desiderio che un giorno non lontano regni nelle istituzioni sociali un massimo di benessere e di indipendenza, affinché l'individuo, durante il suo tempo libero, possa meglio dedicarsi a ciò che fa la bellezza della vita, all'istruzione e a tutto ciò che è scienza. Io affido la pistola che è stata trovata nella mia camera in occasione del mio arresto a un museo di Parigi, in ricordo di una delle innocenti vittime di un affare che ha seminato nel paese un brivido di paura. Desidero che venga incisa sul calcio la parola del grande martire non ammazzare. Raymond lasciava ai posteri l'abbozzo di uno studio sul concetto di delitto. E innanzitutto, che cos'è un delitto? Non si tratta di uno scherzo. Ho potuto riflettervi, invero in modo abbastanza proficuo, partendo dal mio caso personale. La conclusione definitiva a cui sono arrivato è questa. Esso è l'attentato perpetrato contro la vita umana, ma io credo fermamente in questo indispensabile corollario, perpetrato in certe condizioni. Ciò vuol dire che talvolta la soppressione delle vite umane è ricompensata con tutti gli onori, mentre in altri casi si copre l'individuo dell'esecrazione universale. Quanto a Soudy, condannato a morte da tempo a causa di una tubercolosi provocata dalla miseria, non poteva prender nulla sul serio, e tantomeno la ghigliottina. egli lasciò scritto: «Dato che è mio dovere informare il popolo cosciente e organizzato dell'enumerazione particolareggiata delle mie ultime volontà, primo, io lascio in eredità al signore Tien, ministro della guerra, tutti i miei arnesi da scasso e le chiavi false per aiutarlo ad aprire la porta del militarismo, grazie alla legge dei 3 anni. Secondo, i miei emisferi cerebrali al preside della facoltà di medicina. Terzo, il mio cranio al museo d'antropologia e ne ordino l'esposizione a pagamento a vantaggio dei pranzi popolari comunisti. Quarto, i miei capelli al sindacato dell'acconciatura e dei lavoratori coscienti e alcolizzati, capelli che verranno messi in vendita pubblicamente e ciò a beneficio della causa e della solidarietà. Quinto, infine lascio il mio autografo all'anarchia affinché i sacerdoti e gli apostoli della filosofia possano servirsene a profitto della loro cinica individualità». Domenica 20 aprile si sparse la voce, senza che si sapesse esattamente di dove essa proveniva, che Dieudonné era infine oggetto di un provvedimento di grazia e che l'esecuzione sarebbe avvenuta il giorno seguente. La ghigliottina fu preparata sul boulevard Arago. Nella notte le guardie repubblicane presero posto in numero considerevole lungo il muro della Santé, come se si temesse qualcosa, ma non avvenne nulla. I parigini avevano altre preoccupazioni, si preparavano alla parata militare del sabato successivo. Del resto, che sollievo veder scomparire per sempre quei banditi guastafeste. Alle 4:30 del mattino si cominciò a svegliarli, uno ad uno. Il primo fu Monnier. Fu necessario che le guardie lo scotessero perché si destasse. «Il vostro ricorso è respinto», gli disse il direttore della prigione. «Lo immaginavo», rispose semplicemente cominciando a vestirsi. Gli venne offerto un bicchiere di rum. «No, grazie», disse, «non voglio alcolizzarmi». In compenso abbracciò calorosamente il suo avvocato, il signor Dubron, e strinse la mano al cappellano. «Non per il prete», spiegò, «ma per l'amico». Ringraziò ancora le guardie, incontrò il giudice istruttore Gilbert, al quale domandò se non si fosse mai fatto la barba e si sottopose tranquillamente all'operazione della toilette. «State per assistere a come muore un meridionale», commentò alla fine, col sorriso sulle labbra. Un cerimoniale analogo si svolse nelle altre 2 celle. Raymond, sempre mattiniero, era già in piedi quando la porta girò sui cardini. «Finalmente sto per essere libero», disse al sostituto del procuratore. Il suo sorriso non era forzato, né insolente o teatrale. Raymond sembrava sincero. Sudì aveva tossito tutta la notte. Era sfinito. Si credette, si temette, che avesse paura. Lo si esortò. «Rassicuratevi, sarò coraggioso», rispose. Poi interrogò il suo avvocato, Dublé. «E gli altri? Non hanno preso troppo male la condanna a morte? Se almeno fossi il solo a morire, per me non ha nessuna importanza, ero già fregato, ad andarsene è uno straccio d'uomo». Tremava, vide che gli altri se ne accorgevano. «Tremo», disse, «ma il mio tremito è come quello del rivoluzionario Bailly. Di freddo, non di paura. Potrei avere un caffè caldo?» Mentre lo sorbiva, a piccole sorsate aggiunse: «Che strage state per commettere?» Poi si diresse verso la cancelleria, circondato dalle guardie, canticchiando: «Salve, mio ultimo mattino». Là ritrovò gli altri 2. «Fa un freddo da cani stamattina», disse. Monnier, che voleva passare per primo, era impegnato in una questione di precedenza, con Raymond. Gli fecero osservare che questo non dipendeva da loro. Monsieur de Blair, l'esecutore della sentenza, aveva deciso di farli giustiziare in ordine di età. Così, Sudì sarebbe stato il primo. Salirono nel furgone, tirato da 2 cavalli bianchi, che si fermò alcuni istanti dopo sul boulevard, davanti ai patiboli. Ne discesero. Sotto l'alone dei lampioni, sotto la luce vacillante delle piccole lanterne, dai Blair e i suoi aiutanti sono là, vestiti con soprabiti neri, la bombetta in testa. Tutt'intorno ci sono plotoni di gendarmi, di soldati e di guardie. Ancora più in là, a Calcata, i volti tesi, c'è la folla, la stessa di sempre, formata da migliaia d'esseri umani, se meritano questo nome, da scribacchini e puttane, ruffiani e ladri. Signori eleganti e donne di mondo, accorsi in carrozza, in tassì, in vetture speciali, in metrò. Alcuni hanno messo la sveglia per alzarsi, altri non hanno neppure dormito. Tutti vogliono vedere come una mannaia taglia una testa. Le gole sono serrate per l'emozione. Vorrebbero tutti sapere cosa succede nell'istante misterioso. Vorrebbero che la morte fosse sempre quella degli altri e si risolvesse magicamente in uno sguardo. Sudì avanza tremando, tranquillamente. Fa freddo, ripete. Arrivederci, grida all'improvviso avvicinandosi all'ordigno. Viene spinto, il suo corpo oscilla, la mannaia cade col sostegno cui è fissata. Zampilla un po' di sangue. Kalemin avanza a sua volta, ha seguito la fine di Bechamel. Si volta verso coloro che gli stanno intorno, ride senza arroganza, come se constatasse qualcosa, come se partecipasse ad una esperienza riuscita. «È bella, vero?» egli chiede, l'agonia di un uomo. Poi si fa avanti rapido, deciso, senza esitare. È la volta di Monnier. Scende dal cellulare. La sua voce si leva. «Addio a tutti voi, signori, e anche alla società!» Viene spinto brutalmente, gettato sulla piattaforma. La testa cade nel cestino. Giustizia è fatta. Che altro aggiungere? La fidanzata di Monnier, quella Marie che aveva conosciuto da Cardia al Fourville e che tanto amava, morì di dolore 2 mesi più tardi all'ospedale di Laennec. Dieudonné fu graziato come sperava. La pena di morte venne commutata nei lavori forzati a vita. Era molto, quando si era del tutto innocenti. 2 giorni dopo il triplice assassinio di Boulevard Arago, il 23 aprile, veniva trasferito a Fresnes, dove indossava la divisa marrone dei detenuti della sede centrale. Gli rasarono capelli e baffi. A Saint-Martin-de-Ré, dove arrivò all'inizio del mese di luglio, lo presero per un mezzo matto, per la sua ossessione di essere innocente. Alla partenza della Martinière per le isole della salute, ebbe la consolazione di vedere sul molo Louise. Louise ritornata, Louise pentita, Louise perdonata, che stringeva Jeannot tra le braccia. Restò 14 anni alla Guyana. 2 evasioni fallirono. Una terza riuscì, attraverso le foreste brasiliane. Albert Londres fece in suo favore una campagna in grande stile, rientrò in Francia e venne graziato. Nel 1927 gli anarchici non facevano più paura. Louise l'aveva aspettato, si rifece una vita come fabbricante di mobili in Rouedo e Faubourg Saint-Antoine e terminò i suoi giorni dopo una dozzina di anni come un padre di famiglia che godeva della stima del quartiere ed era davvero felice in casa. Finalmente. La gioventù del 1910 era troppo agitata. Nel 1914, dopo qualche anno di preparazione psicologica intensiva, era il momento giusto per la grande guerra. Così non ci sarebbero più stati scioperi per molto tempo. E per molto più tempo ancora la gioventù decimata non si sarebbe più occupata di sovversione e di rivendicazioni. Per avere la pace bisogna proprio far la guerra.
Fine. Libri ribelli.
Libri ribelli.